Ciao a tutti, bentornati al podcast. Io sono sempre Alex e oggi parliamo di un argomento diverso. Ci sono un po' di cose nuove, un po' di cose già viste, proviamo a metterle tutte insieme. Parliamo di container supply chain, ovvero tutte quelle cose che vi servono per automatizzare i rilasci. In particolare parliamo di container, in sicurezza e nel modo giusto, parliamo di best practice, parliamo di guida, di framework, eccetera, eccetera. Il nostro ospite di oggi è un collega di AWS Italia, un Solutions Architect. Abbiamo con noi Simone Salsi. Ciao Simone, benvenuto.
Ciao Alex, grazie a te per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te Simone. Ti tocca la domanda di rito, quindi ci racconti un po' da quanto tempo usi AWS, se ti ricordi il primo servizio che hai usato anni fa.
Allora, utilizzo AWS professionalmente da più o meno 4 anni. Il mio primo approccio ad AWS però va indietro circa una decina d'anni e immagino sia un grandissimo classico per gli ospiti e per gli ascoltatori. Si tratta di Amazon S3, quindi il nostro servizio di storage a oggetti. Torniamo indietro al 2011-2012 e per il backup di diversi progetti personali parecchio voluminosi ho iniziato ad utilizzare S3. Ho iniziato a utilizzare S3 sulla regione irlandese. E da lì ho subito iniziato poi a sperimentare con le copie automatizzate su regioni differenti per poi approdare anche all'utilizzo di Amazon S3 Glacier, quindi il nostro storage per l'archiviazione a lungo termine, a lunga durata. Perché questo? Perché avendo progetti voluminosi, diversi file, decine e decine di giga, l'uso di Glacier e l'automatizzazione dell'uso di S3 verso Glacier mi ha permesso di ottimizzare i costi in maniera veramente, veramente incredibile. Quello è stato il mio approccio con AWS. In quel contesto ho iniziato a capire quanto fosse potente, ma allo stesso modo molto molto facile, utilizzare tutte le potenzialità offerte dalla piattaforma, soprattutto in temi di architettura e resilienza globale. Infatti utilizzavano già più regioni e copie automatiche. Da lì, pochissimi anni dopo, ho iniziato poi la mia avventura in ambito container. Dei container mi sono fortemente appassionato dall'inizio e ne ho appunto fatto poi una delle direttrici principali della mia carriera in tutti gli anni a venire, fino ad approdare ad AWS poco meno di 2 anni fa.
Molto bene Simone, quindi veniamo al tema di oggi. Ci puoi raccontare un po' che cosa intendiamo con questo termine, un po' criptico forse, di container supply chain? Ci spieghi un po' cos'è, perché, quando diventa importante per i team di sviluppo.
Faccio un piccolo passo indietro, perché la container supply chain in realtà è un caso particolare di quella che viene comunemente chiamata supply chain digitale o supply chain per il software. La costruzione di un sistema software è un'attività tipicamente molto complessa, è proprio un processo produttivo industrializzato, come ci viene insegnato dall'ingegneria del software. E questo processo produttivo è formato da diversi step che sono uno dipendente dall'altro e diventa essenziale assicurarsi che ognuno di questi step ci porti poi alla costruzione, alla messa in produzione del nostro software in maniera controllata e che i nostri artefatti, si parla proprio di artefatto software che deriva dalla supply chain, sia di assoluta qualità e sicurezza. Proprio come in un processo produttivo industriale normale, una delle nostre materie prime, anzi direi la materia prima principe, è il nostro codice applicativo, quindi il codice che noi sviluppatori scriviamo. Questo codice passa attraverso tutta questa serie di passaggi della supply chain, vengono ad esempio aggiunte le dipendenze, viene trasformato ad esempio con step di compilazione e arriva a diventare il prodotto finale pronto per essere distribuito. Veniamo però ora al caso specifico di container supply chain. Come i tuoi ascoltatori sapranno, i container hanno avuto un ruolo assolutamente centrale in questi ultimi anni per tutto quello che riguarda la modernizzazione applicativa, per tutto quello che riguarda la trasformazione dei processi di sviluppo e rilascio del software, perché sono lo strumento principe che ha portato poi all'adozione di architetture applicative basate sui microservizi. I vantaggi intrinseci di questo tipo di architettura applicativa in realtà hanno fatto sì che l'adozione dei container come strumento sia stata pervasiva in tutti i tipi di aziende, quindi parliamo della piccola startup di 3 persone fino alle grandissime banche e in qualsiasi industria. Il container diventa quindi l'artefatto principale delle soluzioni software aziendali. Vorrei fare un esempio pratico, no? Magari in passato siamo sempre stati abituati a scrivere software diversamente o a produrre artefatti in modo diverso o artefatti diversi. Facciamo l'esempio di Java, avevamo il nostro codice Java, andavamo a creare il nostro artefatto, deve essere un jar, un war o un air. Questo artefatto veniva poi preso e distribuito su, che ne so, un application server. Ad oggi l'artefatto principe che noi andiamo a distribuire su tutti i nostri ambienti e su tutte le nostre runtime engine, diciamo, i motori poi di runtime, sono diventate l'immagine dei container. Dopo vi spiegherò un po' la differenza tra immagine dei container e effettivamente container propriamente detto, però è l'immagine dei container. È anche conosciuta come immagine Docker, questo è perché Docker in realtà è stata la prima azienda in grado di rendere democratico l'utilizzo dei container, in quanto ci ha permesso di farlo in maniera estremamente, estremamente semplice. L'immagine dei nostri container viene prodotta, viene costruita, assemblando che cosa? Assemblando tutto il nostro codice, assemblando eventuali artefatti che servono al nostro codice, viene costruita e poi viene salvata in un tool software, uno strumento software apposito che si chiama Image Registry. A questo punto noi abbiamo la nostra immagine pronta e salvata in questo Image Registry e possiamo prenderla, spostarla, promuoverla, se abbiamo ad esempio ambienti differenti, no? Passiamo da sviluppo a test, a produzione, ok? Fino a, appunto all'ambiente finale, che potrebbe essere quello di produzione. Ecco che così abbiamo la nostra container supply chain. Sorge però una domanda abbastanza importante, che è: una volta che abbiamo la nostra immagine del nostro container e l'abbiamo rilasciata in produzione, questa immagine che sta girando, che quindi a tutti gli effetti è diventata un container, è l'immagine che ci aspettiamo? Deriva veramente dal codice che abbiamo scritto, testato, ha tutte le dipendenze che servono al nostro software per girare e solamente quelle, perché non vogliamo magari altre dipendenze o altri pezzi di software che non siano solo quelle necessarie al nostro software. Qualcuno potrebbe, per errore o perché, con un'azione deliberata, aver compromesso il nostro software prima dell'arrivo in produzione? Ecco, tutte queste domande sono estremamente importanti e pensate addirittura che diversi analisti, tra cui Gartner, stimano che entro il 2025 il 45% delle aziende avranno subito un attacco alla loro supply chain digitale. Quindi stiamo dicendo che domani, perché il 2025 è domani, praticamente il 50% delle aziende del mondo avrà subito un attacco su quelle che sono tutti i loro processi, tutti i loro strumenti per andare a portare un'applicazione, in questo caso un container, fino all'erogazione in produzione. E attenzione che il software gira ovunque oggi, non è solo l'applicazione della banca che ti fa fare i bonifici. Abbiamo software sulle nostre macchine, intese come autovetture, sui frigoriferi, ovunque. E oggi questo software molto spesso è rilasciato sotto forma di container. Diventa quindi estremamente importante occuparsi di tutto quello che è la sicurezza e la solidità dei processi della container supply chain per arrivare ad avere un container in produzione che sia affidabile, sicuro e di qualità.
Simone, abbiamo provato a capire già un po' perché è importante e che cos'è questa supply chain. Mi interessa chiederti invece cos'è che nella pratica poi può andare storto in tutta questa catena, no? Perché poi chain vuol dire catena, in tutta questa catena di passaggi che portano dallo sviluppatore che scrive il codice alla messa in produzione del software, insomma del container, cos'è che può andare davvero storto?
Allora, abbiamo visto che effettivamente questa catena è composta da diversi passaggi e purtroppo in ognuno di questi passaggi diverse cose possono andare storte. Proverei a fare un esempio pratico per vedere quali sono effettivamente i rischi. Prendiamo ad esempio un software scritto nel nostro linguaggio preferito, non so, Python, Java, Go, Rust. Prendiamo Rust. Rust è un linguaggio moderno, un linguaggio compilato, quindi a differenza dei linguaggi interpretati, come ad esempio Python, Rust avrà bisogno, nella nostra catena di produzione, di un passaggio in cui viene compilato per la costruzione del binario. Questo binario poi noi lo andremo a prendere e inserire all'interno della nostra immagine container che porteremo poi fino in produzione. Quindi la nostra catena di produzione per l'immagine di container del nostro software in Rust ce la immaginiamo composta da tre differenti passaggi. Il primo prevede la build e quindi la compilazione, ok? Partiamo dal codice e abbiamo il binario. Il secondo step provvederà alla creazione dell'immagine, del container, e al caricamento dell'immagine stessa su, quello che abbiamo detto prima, il nostro registry. E terzo ed ultimo step, l'esecuzione poi di questa immagine container che verrà lanciata in produzione, che diverrà quindi un container, un'istanza del container. Allora, il primo step prevede la compilazione del codice. Noi abbiamo scritto il codice, abbiamo fatto magari la commit sul nostro sistema di versionamento, si spera, abbiamo magari chiuso la pull request verso il branch che effettivamente scatena poi tutte queste azioni di supply chain, e quindi parte questa fase, parte la fase di build e compilazione. Che cosa potrebbe andare storto in questa fase? Allora, la prima cosa che potrebbe andare storto ovviamente è la possibilità di aver inserito un bug nel codice. Questa è una condizione assolutamente comune ed è tipicamente involontaria, ma può succedere, no? E il bug può avere effetti di implicazioni profondamente diverse, no? Magari abbiamo inserito un bug che fa vedere un piccolo dato errato, o potremmo avere esposto la nostra intera applicazione ad una falla di sicurezza. Questa è una delle prime cose che può andare storta. Un'altra cosa che può andare storta ed è effettivamente una delle cose più importanti da considerare quando creiamo la nostra catena, la nostra supply chain, è la verifica delle dipendenze. Ora, non ha senso reinventare la ruota ogni volta, no? Non è efficiente, non ha particolarmente senso. Quindi ciò che tipicamente accade è che noi andiamo ad utilizzare delle componenti, degli artefatti già pronti, le cosiddette librerie, per andare effettivamente a indirizzare quelli che sono problemi comuni che si hanno tipicamente sul software, no? Che ne so, il logging è una di quelle cose che tipicamente viene fatta includendo all'interno della nostra applicazione una libreria che si occupa di facilitare il logging. Un altro esempio potrebbe essere l'utilizzo di SDK, quindi Software Development Kit, librerie anche in questo caso specifici per interagire con dei servizi terzi. Ad esempio, se il nostro software in Rust avesse la necessità di caricare un file su Amazon S3, sul nostro Object Storage, quello di cui parlavo all'inizio, ecco, molto probabilmente tra le varie dipendenze della nostra applicazione avremo l'AWS SDK per Rust. Ecco. Ora però le librerie, gli SDK, tutte queste componenti di terze parti che noi andiamo a inserire nella nostra applicazione diventano a tutti gli effetti parte della nostra applicazione, con la differenza che non le abbiamo scritte noi. Quindi diventa assolutamente essenziale capire, validare e verificare l'affidabilità di queste dipendenze, perché stiamo includendo fondamentalmente un pezzo di software scritto da altri che potrebbe darci problemi in futuro. Che tipo di problemi? Problemi di manutenzione. Magari è una libreria scritta da una persona che a un certo punto cambia completamente mestiere e smette di mantenerla. Potremmo avere problemi di sicurezza, potremmo avere anche problemi di licensing, perché magari alcune di queste librerie hanno delle licenze che ci impediscono di utilizzarle nel nostro specifico contesto. Ecco, quindi questa è una cosa molto molto importante, la verifica e l'analisi di quelle che sono tutte le nostre dipendenze che servono al nostro software.
E quindi, Simone, siamo arrivati a una fase in cui il codice l'abbiamo completato, la build, no? Quindi la compilazione, tutto l'artefatto è quasi pronto, diciamo così, in questa prima fase. Che cosa succede poi?
Ora passiamo alla fase, direi, se non la più importante, sicuramente quella più importante nel contesto della nostra chiacchierata di oggi, cioè la costruzione della nostra container image, dell'immagine del container. Questo diventerà il nostro artefatto che verrà caricato sul registry e che alla fine verrà erogato in produzione, diventerà il nostro container applicativo che gira in produzione. Ora, come viene fatta la costruzione di un'immagine container? Fondamentalmente la costruzione di un'immagine container viene fatta seguendo una serie di istruzioni, sono proprio istruzioni, E di solito queste istruzioni sono all'interno di un file che si chiama, anche per ragioni storiche, Dockerfile. Queste istruzioni vengono eseguite in sequenza da un motore, okay, di build che crea alla fine la nostra immagine container finale. La prima istruzione che noi troviamo all'interno di ogni Dockerfile è tipicamente un'istruzione che si chiama from. E questa istruzione specifica da quale immagine container, chiamiamola base, noi andremo a costruire la nostra. Cosa vuol dire al lato pratico? Vuol dire che noi andiamo a prendere, from vuol dire da, no? Andiamo a prendere questa immagine base, attenzione, un'immagine che tipicamente anche qua ha scritto qualcun altro, ok? Quindi andiamo a prendere questa immagine base, la andremo a personalizzare, ad esempio inserendo il nostro software, creando le directory che servono, tutte queste cose, ok? E a questo punto la reimpacchetteremo e diventerà la nostra immagine, che diventerà poi il container che gira in produzione. A lato pratico, ad esempio, un Dockerfile che la cui prima istruzione è from Amazon Linux / Amazon Linux, andrà a costruire un'immagine container partendo dall'immagine di Amazon Linux che noi come AWS forniamo pubblicamente. Capite però, mi ricollego un po' al discorso anche delle dipendenze che ho fatto prima, che la sicurezza e l'affidabilità di questa immagine da cui noi facciamo from è importantissima, perché un'immagine container ha già all'interno tutto un set di librerie, tutto un set di dipendenze che diventeranno alla fine una parte integrante del nostro software. Quindi fare from da un'immagine magari obsoleta, quindi a software obsoleto e tipicamente vulnerabile, o da un'immagine poco attendibile, ha delle implicazioni molto molto importanti sulla sicurezza del mio artefatto finale. Che cos'altro potrebbe andare storto in questa fase? Sempre all'interno del Dockerfile, quindi di quella sequenza di istruzioni che spiegano come costruire la nostra immagine, potremmo andare a fare cose del tipo impostare utenze e password applicative all'interno dell'immagine, andare a installare del software magari non così sicuro preso direttamente da internet. Sì, queste sono tutte cose che sono purtroppo possibili da fare, ma che andrebbero evitate perché hanno implicazioni molto molto importanti dal punto di vista della sicurezza. Uno degli step poi del nostro Dockerfile sarà però invece quello di andare ad inserire il nostro codice applicativo, effettivamente il nostro compilato, quindi il risultato del passaggio precedente, no? Del passaggio di build, lo andremo a inserire all'interno dell'immagine. Ecco, in questo modo noi abbiamo la nostra immagine pronta, fatta e finita.
E quindi siamo a posto, no? È finito il processo? In realtà no. Simone, che cosa succede poi una volta che l'immagine è pronta, diciamo così?
Passiamo al terzo step, no, della nostra pipeline d'esempio che ci siamo immaginati. Abbiamo la nostra immagine pronta, ma tipicamente l'abbiamo all'interno del sistema che abbiamo utilizzato per costruirla. Ecco, adesso la prendiamo e la andiamo a caricare su il Container Registry, quello di cui parlavamo prima, che è uno strumento software il cui scopo è quello di archiviare e poi rendere disponibili al consumatore le immagini per i container che sono state costruite dalle varie pipeline. Quindi abbiamo la nostra immagine, la andiamo a caricare sul nostro registry e a questo punto possiamo andarla ad eseguire. A eseguirla come? Come vogliamo. Potremmo fare Docker run sulla nostra macchina, possiamo usare un orchestratore come ECS su AWS, come EKS, che è il nostro servizio completamente gestito di Kubernetes. In ogni caso, insomma, qualsiasi strumento software che sia poi in grado di lanciare l'immagine, quindi trasformarla in un'istanza di container a runtime, potrà andare a prendere l'immagine dal registry ed effettivamente lanciarla. Attenzione che anche in questa fase, in fase di caricamento, potremmo andare incontro ad alcuni passi falsi e alcune cose potrebbero effettivamente andare storte. Una, forse la cosa che più comunemente dà problemi e che può andare storto in questa fase è il tagging errato dell'immagine. Ora, che cos'è un tag? Il tag è la versione che noi diamo alla nostra immagine container. La nostra immagine container ha tipicamente un nome e oltre al nome ha un tag, un'etichetta, che ne specifica la versione, che può essere versione del tipo versione 1.0, versione 2.0, oppure cose specifiche come l'architettura per cui è stata costruita questa immagine, X86 o ARM. Ecco, se non andiamo a gestire correttamente il tag, noi potremmo in realtà andare a fare cose del tipo sovrascrivere l'immagine, che può essere accidentale, oppure qualcuno potrebbe in maniera malevola andare a sovrascrivere la nostra immagine con lo stesso tag, così che poi quando il nostro orchestratore o quando noi facciamo Docker Run e quindi andiamo a scaricare l'immagine per lanciarla come container, andiamo a utilizzare quell'immagine che è stata compromessa anziché la nostra. Ultimo step, quindi abbiamo l'immagine sul registry, abbiamo detto lo lanciamo e quindi diventa un container. Che cosa può andare storto in questa fase? Potrebbe andare storto il fatto che se il nostro tag è stato sovrascritto, l'immagine che viene effettivamente lanciata non è quella che ci aspettiamo. Se abbiamo sbagliato a definire il nostro workload, quindi non lo so, se sto utilizzando Kubernetes possiamo andare a sbagliare la definizione di quello che è il deployment, o comunque di quella che è la definizione dei metadati del nostro workload. Potremmo avere immagini diverse, potremmo avere repliche diverse, insomma, diverse cose effettivamente possono andare storte anche in quest'ultima fase e che ci portano poi ad avere il software applicativo è un container in produzione che non è quello che ci aspettiamo, che non è quello che noi abbiamo pensato quando abbiamo scritto il nostro software.
Direi che abbiamo visto una bella carrellata di cosa può andare storto, Simone, e quindi proviamo a parlare anche un po' delle soluzioni, o meglio, com'è che ci possiamo muovere per evitare tutti questi rischi nelle varie fasi. Ci puoi raccontare se magari esistono dei framework di riferimento, cosa vale la pena di approfondire per muoversi nella direzione giusta, diciamo così?
Assolutamente sì. Allora, come abbiamo detto prima, no, il tema della supply chain digitale sta ottenendo l'attenzione che merita, vista la criticità di questo tipo di piattaforme. E quindi stanno nascendo e si stanno anche evolvendo diversi framework, il cui obiettivo è quello di aiutare fondamentalmente chi crea e sviluppa software nella creazione di supply chain sicure e affidabili. Oggi vorrei parlarvi di qualcuno di questi framework e partirei da un framework che si chiama Supply Chain Levels for Software Artifacts, l'acronimo è SLSA e si pronuncia SALSA. SALSA è un framework di sicurezza, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente è un insieme di standard, di linee guida e di controlli formali. E a cosa serve? Serve a prevenire tutte quelle che possono essere le manomissioni che avvengono nella nostra supply chain, quindi le cose che possono andare storte che abbiamo visto prima, una serie di controlli per migliorare quella che è l'integrità del software che andiamo a produrre e soprattutto per verificare che la sicurezza di tutto il processo di build dei nostri container sia effettivamente sicuro e affidabile. Come funziona SALSA? SALSA è organizzato in una serie di 4 livelli, ok? E questi 4 livelli forniscono delle garanzie crescenti per quanto riguarda la sicurezza della nostra supply chain digitale. Partiamo da L0, dove in realtà non c'è ovviamente nessun controllo, la nostra pipeline non è fondamentalmente SALSA compatible, fino a L4, che è il livello più alto in assoluto per quanto riguarda la sicurezza della nostra pipeline. Il cuore di SALSA è il concetto di provenance. La provenance ci dice chi ha costruito l'artefatto, quindi nel nostro caso l'immagine container, che processo è stato utilizzato per costruirlo, quali sono stati tutti gli input che lo hanno generato. Il livello più basso di SALSA, L1, richiede che semplicemente questa provenance esista. Mentre se ci spostiamo verso livelli superiori, quello che succede è che il focus va verso controlli molto più approfonditi su tematiche di manomissione della provenance stessa, dell'artefatto che abbiamo prodotto o dell'intera pipeline di build che ci ha portato a produrre questa immagine container. Ok, però alla fine gli ascoltatori potrebbero chiedersi, ok, ma che cos'è questa provenance? A conti fatti, alla fine la provenance è un insieme di metadati che descrivono tutti i nostri artefatti, quindi la nostra immagine container, e che cosa è presente all'interno di questi metadati? sono presenti tutte le informazioni riguardo a dove è stata prodotta la nostra immagine, chi ha prodotto la nostra immagine container, come è stata prodotta la nostra immagine container. Una componente molto importante dei metadati è la Software Bill of Material, comunemente detta SBOM. Cos'è la SBOM? La SBOM è una lista della spesa. Pensate come una lista della spesa di ingredienti che noi abbiamo preso e utilizzato per costruire la nostra immagine container. Vi sono tutte le dipendenze utilizzate, tutte le componenti, tutto quello che è stato usato per produrre il nostro software finale. Ora, la creazione di una SBOM non è in realtà parte intrinseca del framework Salsa, ma è una best practice molto importante da utilizzare, e usarla all'interno di una pipe Salsa e quindi all'interno della provenance Salsa di cui parlavamo prima, eleva molto molto il livello di qualità e sicurezza del nostro software. Man mano che saliamo sui livelli successivi di Salsa, i controlli e le best practice si muovono appunto verso la certificazione di questa provenance, utilizzando che cosa? Utilizzando sistemi di firma digitale, quindi andiamo a firmare digitalmente il nostro set di metadati per essere sicuri che nessuno sia stato in grado di alterarlo, così come la firma digitale dei nostri artefatti, della nostra container image, per essere sicuri che nessuno l'abbia effettivamente alterata, per poi arrivare anche a il livello 4, che è il livello più alto, per cui andiamo a inserire controlli per quanto riguarda la revisione delle modifiche del software, quindi tipicamente applicando quello che si chiama volgarmente Four Eyes Principle, no? Vogliamo che ogni modifica al nostro software sia effettivamente vista da quattro occhi, che vuol dire che devono esserci due persone che approvano, due persone diverse che effettivamente approvano questa modifica software, e altri controlli e temi riguardo la riproducibilità delle nostre pipeline di costruzione e la sicurezza intrinseca delle nostre pipeline di costruzione. Alla fine, il livello Salsa 4 che cosa offre? Offre a tutti quelli che usano il nostro software, perché pensate anche magari al fatto che noi costruiamo software poi per essere ceduto a terzi, no? Ma questo offre a tutti i consumatori del nostro software il livello di affidabilità, che nel caso di Salsa 4 è un livello di affidabilità molto alto, e quindi una quasi certezza del fatto che quell'artefatto software, quella immagine container che andiamo ad utilizzare, derivi dal sorgente che ci aspettiamo, non sia stato né accidentalmente né volutamente modificato o compromesso.
E ci sono anche altri framework oltre a questo, Simone?
Sì, certamente. Un altro framework abbastanza recente che fa parte della Open Source Security Foundation è il Secure Supply Chain Consumption Framework. Questo framework, diversamente da Salsa, è un po' più orientato al tema delle dipendenze e nello specifico al tema delle dipendenze open source. Però può darci tanti spunti interessanti per quel che riguarda la costruzione di pipeline per la supply chain dei container che siano assolutamente sicure. Fondamentalmente l'approccio che usa questo framework è un approccio di riduzione del rischio, quindi vengono valutati diversi rischi in tutti quelli che sono i passaggi per la costruzione del nostro artefatto software, e l'obiettivo è ovviamente minimizzare questi rischi. E come lo fa? Lo fa fondamentalmente perseguendo tre obiettivi. Uno, richiedere una governance molto solida per l'utilizzo delle dipendenze, nello specifico delle dipendenze open source. Quindi bisogna sapere quali dipendenze vengono usate, perché e se effettivamente ha senso utilizzarle. Un altro degli obiettivi di questo framework è migliorare quello che si chiama mean time to remediate, quindi il tempo che ci mettiamo a risolvere delle vulnerabilità note nel nostro software o che derivano dalle dipendenze. E soprattutto l'obiettivo principe è sicuramente quello di impedire quello che è il consumo di dipendenze che siano dannose di per sé o purtroppo compromesse. I tre concetti fondamentali che vengono utilizzati da questo framework sono: uno, il controllo di tutti gli input degli artefatti. Quindi sia che andiamo a scaricarci direttamente da internet uno zip o che andiamo a fare apt get perché utilizziamo software su Linux e su Debian, okay? È sicuramente importante andare a capire e controllare tutti gli artefatti che vengono utilizzati, controllando ed eventualmente impedendo l'utilizzo di artefatti non approvati, di dipendenze non approvate, librerie non approvate. Un altro concetto fondamentale è quello del miglioramento continuo dei processi, quindi non è una foto statica quello che propone questo framework, ma è guardiamo sempre i nostri processi relativi alla digital supply chain e cerchiamo di migliorarli in continuazione. Perché? Perché vettori d'attacco oggi sono di un determinato tipo, quindi diciamo le modalità con cui io posso portare un attacco alla mia container supply chain oggi sono di un determinato tipo, alcuni li abbiamo citati prima, ma non è detto che rimangano gli stessi anche per il futuro, quindi magari in futuro cambieranno, si evolveranno, saranno diversi. Ecco, per poter rispondere abbiamo bisogno di un processo di miglioramento continuo e soprattutto abbiamo bisogno che tutto questo funzioni at scale, cioè funzioni a livello di scala magari di una grande azienda che deve rilasciare software in diverse volte al minuto in produzione, ok, e che magari ha migliaia e migliaia di sviluppatori. Ecco, abbiamo bisogno di implementare controlli, politiche, best practice che però siano in grado di scalare, perché ovviamente se andiamo a implementare dei controlli che non scalano e quindi rendono la vita ai nostri sviluppatori troppo difficile, quello che succede è che purtroppo questi controlli verranno elusi o verranno disattivati. Insomma, come Salsa, anche questo framework si compone di diversi livelli, 4 livelli, che vanno da L1, il cui unico requisito in realtà è la costruzione della SBOM di cui parlavamo prima, quindi la lista della spesa delle nostre dipendenze, e, fino ad arrivare a L4, dove anche lì, come per Salsa, viene chiesto di mettere in sicurezza tutti i passaggi della nostra digital supply chain e container supply chain. Su alcuni temi può risultare agli ascoltatori una sovrapposizione di questi due framework, ed è assolutamente vero, perché effettivamente sono in sovrapposizione su alcuni temi. Però l'uso congiunto di tutti questi due framework, o quantomeno la comprensione di quelli che sono i controlli specificati su entrambi i framework, in realtà è utile perché ci dà la possibilità di costruire la supply chain con il livello più alto possibile di sicurezza che siamo in grado oggi di implementare.
Simone, ti volevo chiedere, dato che questi framework di cui ci hai parlato mi sembrano abbastanza, insomma, generalizzabili, quasi teorici, per così dire, per mettermi in termine, ti volevo chiedere se esiste anche qualche indicazione, qualche strumento da poi utilizzare effettivamente nella pratica. Ce ne puoi parlare un pochino?
Sì, e ti direi che hai completamente ragione, perché i due framework di cui abbiamo appena chiacchierato sono effettivamente volutamente astratti. E perché sono astratti? Sono astratti perché sia possibile poi implementare tutto il set di regole e controlli che prevedono su un parco di piattaforme e di ambienti il più ampio possibile, senza vincolare quello che è l'utente finale a scelte di strumenti specifici. Una pipeline di costruzione di immagine container che risponde ai requisiti Salsa di livello 4 potrà essere creata utilizzando strumenti diversi in base all'ambiente in cui operiamo, no? Magari cloud o on-prem. Ma la differenza sta in quanto è facile farlo o quanto effettivamente è possibile farlo. Nel cloud in generale, su AWS in particolare, è molto, molto, molto semplice creare pipeline che garantiscano livelli di sicurezza e affidabilità come previsto da Salsa. Nel caso volessimo però scendere un po' più sul pratico, c'è un framework emergente, si chiama Factory for Repeatable Secure Creation of Artifacts, l'acronimo è FRSCA e si pronuncia Fresca, che è in realtà una suite di tool già configurati e pronti per la creazione di artefatti sicuri. Essendo una suite, no, di tool configurati e già pronti, ovviamente i tool sono quelli specificati dal framework. In questo caso Fresca utilizza Kubernetes, al cuore ha Kubernetes. E sopra Kubernetes utilizza tutto un set di servizi accessori, Tecton, Sigstore, per gestire le fasi di build, per firmare digitalmente tutti gli artefatti. L'obiettivo di Fresca è quello di aderire effettivamente ai requisiti di Salsa e quindi noi possiamo andare a utilizzarlo per implementare pipeline che siano Salsa del livello che vogliamo sulla nostra piattaforma. Qual è il problema? Il problema è che è un framework cosiddetto opinionato, cioè vuol dire che gli strumenti che utilizza sono quelli e non possiamo girarci tanto attorno. Quindi il tema è che diventa efficace l'utilizzo di un framework come Fresca se noi siamo già in grado di padroneggiare tutti questi strumenti in maniera completa, no? Perché ovviamente se no non riusciremmo a creare container supply chain pipelines sicure nel caso non fossimo in grado di padroneggiare bene questi strumenti, no? Quindi se vogliamo usare Fresca il tema è che dovremmo essere in grado di padroneggiare correttamente Kubernetes, Tecton, Helm e così via. Un'azienda che già utilizza e conosce questo stack, quindi che già utilizza Kubernetes, già utilizza Helm, si troverà sicuramente a proprio agio, troverà un valore enorme nell'adottare Fresca e sicuramente sarà anche un acceleratore, no? Da questo punto di vista. Tuttavia un'azienda che non ha questo tipo di esperienza potrebbe avere qualche difficoltà nell'implementare direttamente un framework come Fresca perché dovrebbe magari creare un forte know-how interno, dovrebbe padroneggiare effettivamente tutto quelli che sono questo set di strumenti e le loro configurazioni, insomma è sicuramente una cosa non banale.
Certo Simone, e quindi andando ancora di più nel pratico, ci puoi raccontare come è possibile andare a creare queste pipeline di sviluppo proprio su AWS, no? Per rispondere a questi requisiti di salsa di cui abbiamo parlato. Ci puoi raccontare un po' quali sono gli strumenti, come possiamo andare a mitigare i rischi di cui abbiamo parlato prima proprio per massimizzare la sicurezza? Ci racconti un po' cosa hai già a disposizione?
Certamente. Su AWS avrete già a disposizione un set di servizi assolutamente completo per quella che è la costruzione di pipeline che vadano a coprire quelli che sono i requisiti di salsa. Ma la cosa veramente bella è che è semplice farlo. Quindi, dicevamo prima, no? A implemento Fresca ho bisogno di capire, conoscere tutti gli strumenti che sono all'interno di quel framework. Non ve ne è veramente la necessità, cioè se già effettivamente li conosco, ok, ma magari io conosco molto bene AWS, ma non uso quegli strumenti, non è un problema. Perché? Perché AWS ci dà a disposizione tutti i servizi per farlo, utilizzando tipicamente servizi gestiti. Quindi questo vuol dire che noi non dobbiamo andare a occuparci di pezzi di infrastruttura, di tante cose che dovremmo fare, perché utilizziamo servizi gestiti AWS che vadano a costruirci quella che è una pipeline compatibile con Salsa. Ma prendiamo la nostra pipeline di esempio, quella che abbiamo discusso prima, no? Quella su che cosa può andare storto, e proviamo, facciamo questo sforzo di immaginazione andando a implementarla usando i servizi AWS. E vediamo come magari questa pipeline vada a porsi riguardo verso il framework Salsa e verso i suoi livelli di sicurezza. Dicevamo che il primo step era la build, la costruzione, no? A partire dal codice sorgente del nostro software, che se vi ricordate era Rust. Ecco, noi abbiamo il nostro codice e lo versioniamo su CodeCommit. CodeCommit è il servizio AWS per il versionamento del software che si basa su Git. Ecco, già solo il fatto di utilizzare CodeCommit ci porta, per la parte diciamo di gestione del codice sorgente, a coprire livello 2 di Salsa. Se oltre ad avere il codice su CodeCommit noi andiamo ad impostare alcune regole di approvazione, quindi chi è che può effettivamente andare a portare il codice sul nostro repo, chi è che può andare a chiudere quelle che si chiamano tipicamente una pull request, merge request, quindi andiamo a impostare una regola di approvazione tale per cui servono due persone diverse che facciano la review del codice prima che questo codice possa proseguire e andare verso la produzione. Ecco, fatto questo, siamo già a Salsa livello 3 ed eventualmente 4. E questo semplicemente per aver usato un servizio gestito, che è il servizio CodeCommit, configurato opportunamente. Poi, attenzione che il solo fatto di aver messo in sicurezza il codice sorgente non è che porta l'intera pipeline, quindi la nostra intera supply chain a livello, che ne so, Salsa 3. Anche tutti gli step successivi, no, dicevamo all'inizio, sono tutti step dipendenti e successivi, dovranno essere poi implementati per rispettare i requisiti del livello Salsa che vogliamo. Però già il fatto di aver messo in sicurezza Salsa 2 o Salsa 3 la gestione del nostro codice sorgente è un ottimo inizio e il costo di implementazione è praticamente nullo. Passiamo ora a fare la build del nostro codice, no? Facciamo la compilazione e anche poi la creazione dell'immagine. Ecco, in questo caso possiamo utilizzare un servizio AWS che è CodeBuild, che è il nostro servizio completamente gestito di CI/CD, quindi Continuous Integration e Continuous Development. Si istanzia in maniera super semplice, noi non dobbiamo preoccuparci di nodi, infrastruttura e tutte queste cose, e si integra ovviamente con tutto il resto dei servizi AWS, tra cui il Code Commit, che è dove effettivamente magari abbiamo il codice. Ecco. Utilizzare CodeBuild ci porta già il fatto che questo servizio è costruito in modo che sia molto molto semplice andare a coprire quelli che sono requisiti SALSA, pensate, fino a livello 3. Ad esempio, quali sono alcuni di questi controlli che SALSA richiede? Uno, che la build sia guidata da uno script, e questo su CodeBuild si fa direttamente andando a inserire lo script che fa la nostra build insieme al nostro codice. Che la build sia eseguita da un servizio e non sulla macchina magari di uno sviluppatore. Ecco, già il fatto che la build è eseguita su CodeBuild ci dà il fatto che è eseguita da un servizio. Che siano isolate e indipendenti tra di loro e che siano effimere, quindi su ambienti costruiti al volo e distrutti alla fine della build stessa, no? Senza che una persistenza magari possa andare a inquinare o influenzare build successive. Questi quattro requisiti sono coperti da CodeBuild. Quindi il semplice fatto di utilizzarlo con una minima configurazione ci fa coprire questi requisiti, questi controlli. Niente implementazioni strane, codice custom, stiamo semplicemente utilizzando un servizio gestito. Altro esempio, integrità degli artefatti. Lo dicevamo all'inizio, il nostro artefatto deve essere integro e protetto da eventuali manipolazioni. Come si fa? Si fa firmandolo digitalmente. Ecco, abbiamo un servizio che si chiama AWS Signer, che è un servizio gestito per la firma digitale del codice. Quindi è semplicissimo creare una firma crittografica per tutti i nostri artefatti, nel nostro caso la nostra immagine container, e poi andarla a salvare sul nostro container registry. Anche qua un servizio gestito, Amazon Elastic Container Registry, ECR. In questo modo noi abbiamo la garanzia che il nostro artefatto non sia stato modificato né accidentalmente né per una compromissione malevola. Ed è un servizio gestito. Sia AWS Signer è un servizio gestito e ECR è un servizio gestito. Ed è quindi semplicissimo implementare tutti questi controlli, tutte queste best practice. Se vogliamo fare un piccolo focus su quello che è Amazon Elastic Container Registry, quindi ECR, vi posso dire che ci sono diverse caratteristiche estremamente interessanti dal punto di vista della sicurezza. Ad esempio, possiamo avere un controllo super granulare per quanto riguarda gli accessi, quindi chi è che può caricare un'immagine, chi è che può scaricare un'immagine per farla diventare un container, super granulare. Possiamo andare a gestire cifratura a rest e in transit su tutte quelle che sono le nostre immagini container. E abbiamo la scansione automatica delle immagini alla ricerca delle vulnerabilità. Quindi il nostro registry può automaticamente eseguire una scansione delle nostre immagini e avvisarci quando vengono rilevate delle vulnerabilità all'interno delle nostre immagini, quindi magari una dipendenza o un pezzo di software, così che noi possiamo poi andare ad agire. Questi sono solo alcuni esempi, no? Abbiamo diversi altri servizi che sono utilissimi per quanto riguarda la messa in sicurezza delle pipeline di sviluppo per i container e che vadano a coprire i requisiti di SALSA. Ad esempio abbiamo CodeArtifact per tutta la gestione degli artefatti software. Key Management Service, che è il nostro servizio per la cifratura, va a coprire tutte le necessità di cifratura, ad esempio prima vi citavo della cifratura a rest, quindi a riposo delle nostre immagini sul container registry, si fa con questo servizio. Secrets Manager, per gestire in maniera sicura i secret, quindi magari quelle password o quei token, quelle cose che comunque non devono essere pubbliche, che ci servono magari nella fase di build. Ecco. Oppure altri servizi utili alla messa in sicurezza in generale, no? Di quella che è tutta la nostra supply chain, come Guard Duty, che serve a fare threat detection, quindi accorgersi di minacce, e Amazon Detective, che ci aiuta in tutta la parte di risposta a incidenti di sicurezza. Questi due servizi, ad esempio, fanno un larghissimo uso di modelli di AI e machine learning per aiutare sviluppatori e chi gestisce effettivamente le pipeline a individuare rapidamente i problemi e la causa di questi problemi di sicurezza, tipicamente in maniera proattiva.
Ecco Simone, dato che mi hai citato il machine learning, non so gli ascoltatori, ma so che tante persone quest'anno, insomma negli ultimi mesi, si sono cimentati o lanciati in progetti o iniziative di machine learning e intelligenza artificiale, e so che anche su questo fronte un po' più specifico dell'automazione, della supply chain, del software, esiste qualcosina, qualche servizio, qualche integrazione. Ce ne potresti parlare?
Assolutamente sì. Considerate che Amazon si occupa di AI ML da più di 20 anni, quindi diversi strumenti di cui abbiamo parlato anche oggi in realtà hanno all'interno dei modelli di intelligenza artificiale e machine learning con l'obiettivo proprio di massimizzare quella che è la loro efficacia. Vorrei farvi un esempio pratico oggi di un servizio che è Code Whisperer, che è il nostro servizio di Code Companion. Quindi è un tool che è in grado di aiutare lo sviluppatore a scrivere codice in maniera molto rapida, ma efficace e sicura. Perché Code Whisperer, oltre a incrementare drammaticamente la produttività, perché è in grado di suggerirti fondamentalmente quelli che sono snippet di codice, pezzi di codice, ok? Ha anche una funzionalità specifica per lo scan di sicurezza. Quindi Code Whisperer esegue uno scan, e qua stiamo parlando a livello sviluppatore, quindi sul nostro ambiente di sviluppo locale, ok? Esegue lo scan di sicurezza, ancora prima di arrivare ad avere l'immagine costruita, e ci avvisa subito se, ad esempio, parte del nostro codice ci espone a determinati rischi. E appunto questo prima di costruire la nostra immagine container. Considerate anche che Code Whisperer è gratuito, ad esempio, per gli sviluppatori individuali. Un altro servizio molto importante che alla base ha intelligenza artificiale e machine learning è CodeGuru. CodeGuru aiuta a identificare quelle che possono essere vulnerabilità nel nostro codice e segue lo sviluppatore fino alla chiusura del bug di sicurezza addirittura. Oppure DevOps Guru, un altro strumento sempre basato su machine learning, il cui obiettivo è mantenere la sicurezza dell'intera pipeline di sviluppo, quindi anche quello di cui parlavamo prima, avvisandoci in caso di comportamenti anomali e suggerendo addirittura direttamente quelli che possono essere delle implementazioni per andare a migliorare quella che è la nostra pipeline. Quindi ce n'è tanta di intelligenza artificiale all'interno dei nostri servizi che ci aiuta a costruire le nostre pipeline, a costruire la nostra digital supply chain in maniera semplice ma efficace.
Molto bene Simone, direi che abbiamo coperto l'argomento in modo eccellente. Ti chiederei magari per concludere se ci puoi dare qualche puntatore, qualche risorsa, qualche articolo, qualche workshop. Esiste qualcosa che i nostri ascoltatori possono utilizzare per approfondire ancora di più?
Sì, allora direi che sicuramente un buon primo passo è quello di approfondire i framework che abbiamo visto oggi, quindi verificare tutta quella che è la documentazione pubblica riguardo Salsa, Fresca e i framework di cui abbiamo parlato oggi. C'è un white paper molto molto interessante sulla supply chain security che è rilasciato dalla CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, la fondazione che ad esempio è dietro Kubernetes, e consiglio sicuramente a tutti di leggere questo white paper. Una volta che poi abbiamo raccolto tutte queste informazioni, allora possiamo passare alla fase implementativa, e per velocizzare la fase implementativa e avere un po' di linee guida sulla fase implementativa abbiamo pubblicato in realtà diversi blog post molto interessanti su questo tema. Sull'AWS blog che riguarda i container ci sono diversi articoli molto molto interessanti. E come passaggio pratico successivo posso sicuramente consigliare il workshop incentrato su DevSecOps che abbiamo rilasciato pubblicamente, che è il DevSecOps Container Workshop. In questo modo avrete tutti gli strumenti per iniziare a costruire la vostra container supply chain sicura e affidabile.
Perfetto Simone, grazie mille. Io ti ringrazio davvero per la chiacchierata, abbiamo parlato di un sacco di cose e magari ci sentiamo l'anno prossimo, fra qualche mese, per un bel aggiornamento. Grazie di nuovo, ciao.
Grazie a te Alex e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto.
Ragazzi, io ringrazio anche voi come sempre, spero vi sia piaciuto anche questo episodio, un po' più lungo del solito, ma c'erano tanti dettagli e tante cose interessanti da coprire, da approfondire. Io sono sempre Alex, vi saluto, ci sentiamo tra un altro paio di settimane per un altro episodio del podcast di AWS in italiano. A presto, ciao!